Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buona giornata, sono Claudio Visentin e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Moby Dick, il nostro appuntamento del sabato mattina qui a Rete 2. Con me in regia Mauro Benzoni e come sempre in questa prima parte della puntata ripercorriamo il dossier settimanale di Alphaville, pensato da Enrico Bianda e dedicato questa settimana alla geopolitica. Geopolitica, ovvero come la geografia influenza il potere e le relazioni tra gli stati, cioè come lo spazio e le risorse condizionano competizione, sicurezza, alleanze e politica estera. La geopolitica è stata considerata a lungo una scienza ottocentesca e dunque un poco schematica e primitiva nei suoi meccanismi. Poi, negli ultimi anni, è tornata di moda, quando recenti eventi di politica internazionale hanno rimesso al centro la logica geopolitica, potere, sicurezza, controllo di nodi strategici e di materie prime. Il ritorno della guerra, per esempio, ha riaperto la considerazione di confini, sfere di influenza e poi sicurezza ed economia si fondono quando si parla di energia, terre rare, tecnologie sensibili, semiconduttori e naturalmente l'intelligenza artificiale. In sintesi, la geopolitica è tornata tra noi perché molte scelte che sembravano puramente economiche o tecniche, commercio, tecnologia, energia, logistica, sono oggi lette come questioni di sicurezza e di potere, con una dimensione spaziale e quindi inevitabilmente geopolitiche. Per parlare di geopolitica, noi, qui a Rete 2, abbiamo preso spunto dalla prima traduzione italiana di un testo fondamentale, Geografia politica, di Friedrich Retzel, 1897, un'edizione curata dalla professoressa Maria Paola Pagnini per l'editore Edicusano. Come sempre, lungo la settimana di Alphaville, cinque voci diverse, una per giorno, hanno declinato e approfondito un aspetto particolare della geopolitica, al microfono di Barbara Camplani. E la nostra settimana è cominciata proprio con la professoressa Maria Paola Pagnini, docente di geopolitica nel dottorato presso l'Università Telematica Niccolò Cusano di Roma e con il suo importante lavoro di traduzione e cura della Geografia politica di Friedrich Retzel. Friedrich Retzel fu un etnologo e un geografo, studioso di scienze naturali, un grande viaggiatore anche. Nel 1875 iniziò l'attività accademica presso l'Università di Lipsia e nel 1897, come abbiamo detto, pubblicò questo importante saggio, Geografia politica.
È un libro molto complesso, molto citato, lo citano tutti ma non l'ha mai letto nessuno, quindi è stata un'opera veramente indispensabile per la cultura in generale. È un libro appunto complesso dove l'autore, un professore universitario dell'Università di Monaco e poi di Lipsia, grande studioso in generale di scienze naturali, come ha detto lei, di antropologia, di tante cose importanti, mette dentro un po' di tutto. Quindi il libro è difficile da tradurre perché dentro ci sono le sue lezioni, considerazioni a volte anche caustiche o addirittura umoristiche, poi pezzi di suoi articoli, pezzi di suoi brani. Quindi è una cosa composita tra la didattica, che per lui era molto importante, e un pensiero filosofico, storico e positivista, che all'epoca era appunto il passaggio tra l'idealismo romantico e il positivismo. Quindi un autore che si affaccia verso la modernità e che scrive un libro complicatissimo. Molti hanno cercato di tradurlo, tra cui anche Cesare Battisti, l'eroe di Trento, ma senza riuscirci. Il Ratzel era profondamente a conoscenza della storia, della filosofia, del pensiero dell'epoca. Frequentava circoli con amici importantissimi, Wundt, il fondatore della psicologia moderna, studiosi di scienze di vario genere, quindi aveva una grandissima apertura mentale che è poco paragonabile a quella che noi troviamo oggi in chi studia le varie materie.
La geopolitica è una disciplina a sé stante, ma deriva, per così dire, da un'applicazione dinamica e strategica della geografia politica di Retzel. Soprattutto la geopolitica aggiunge alla descrizione del mondo uno sforzo di prevedere e controllare gli eventi.
Sono due materie diverse. La geopolitica nasce nel 1899 a opera di un certo Kjellén, cioè un altro autore, completamente un altro, che ovviamente conosceva molto bene Ratzel, da cui si è anche ispirato. Lui era uno studioso di scienza dello Stato, di scienza politica, quindi addirittura di un'altra materia. Quindi la geopolitica non nasce dentro la geografia politica, ma nasce dentro le scienze che studiano lo Stato. È una materia molto interessante che cerca di capire un po' a fondo, di dare una spiegazione a tutto ciò che può implicare una politica attiva, una politica anche di previsione, e quindi è molto diversa dalla geopolitica, dalla geografia politica, che invece è una materia statica, studia ciò che c'è.
Anche le università hanno un ruolo all'interno degli equilibri geopolitici. Le università, insomma, non sono uno spazio neutrale dove approfondire la conoscenza, ma anche un terreno di competizione internazionale. E questo vale anche per la nostra Università della Svizzera Italiana, come ci ha spiegato martedì scorso Fabio Crestani, professore presso la Facoltà di Scienze Informatiche dell'USI e prorettore per l'internazionalizzazione.
Se guardiamo l'Università della Svizzera Italiana e in più in generale il sistema universitario svizzero, è chiaro che oggi l'università è sempre meno una torre d'avorio e sempre più un'arena geopolitica. Questo è particolarmente significativo, specialmente in un modello storico fondato su una neutralità, l'autonomia accademica e la cooperazione internazionale come la Svizzera. Oggi però la competizione tra gli stati per talenti, risorse, prestigio coinvolge pienamente tutti gli atenei. Le competenze non sono più un bene pubblico, è diventata una risorsa strategica. E controllare ricerca avanzata, innovazione e formazione dell'elite significa esercitare un'influenza che va ben oltre il mondo accademico. La Svizzera è un caso emblematico in questo senso. Da un lato continua a promuovere un'università aperta internazionale, dall'altro è sempre più immersa nella competitività globale, le tensioni sui programmi di ricerca europei, le restrizioni sulla mobilità dei ricercatori e così via, specialmente in collaborazioni con paesi considerati sensibili, mostrano anche come il sistema tradizionalmente neutrale come il nostro sia chiamato a fare delle scelte geopolitiche anche in modo implicito. In questo riguardo l'USI occupa una posizione particolare, università giovani di dimensioni contenute, fortemente internazionalizzata, che occupa uno spazio accademico svizzero, italiano e europeo. La sua attrattività per gli studenti e i docenti e le sue collaborazioni internazionali è forte, e questa apertura è una grande risorsa che comporta anche pressioni crescenti, competizione per finanziamenti, aspettative strategiche e così via. Da questo punto di vista possiamo pensare che ci sono tre possibili direzioni per gli atenei svizzeri e per l'USI in particolare. Può essere uno strumento di soft power, rafforzando un'immagine internazionale del paese, oppure essere vista come un'infrastruttura strategica chiamata a bilanciare l'apertura globale e la sicurezza della conoscenza, oppure può essere quello che un po' cerchiamo di fare all'USI, un luogo di meditazione, di confronto, di dialogo scientifico, anche quando le relazioni politiche tra gli stati si irrigidiscono. In questo caso l'USI non è più un'osservatrice della geopolitica, ma diventa un attore. E la sfida per la Svizzera e per l'USI sarà preservare questa neutralità e libertà accademica senza rinunciare a questo ruolo attivo in un mondo in cui bisogna prendere un tale ruolo. Il punto centrale che riguarda poi tutte le università è da un lato la scelta tra l'apertura accademica e le responsabilità strategiche. Oggi la ricerca e l'innovazione sono risorse fondamentali per la competitività, per la sicurezza degli stati. Ambiti come l'intelligenza artificiale, la cyber security, i big data, le tecnologie a uso duale che creano un confine tra conoscenza neutra e applicazione strategica sono sempre differenze più sottili. e quindi è inevitabile che anche l'università entri in relazione con interessi statali, persino in un paese tradizionalmente neutrale come la Svizzera. Nel caso dell'USI questa collaborazione può esserci e in parte deve esserci, ma una condizione chiara, che resti trasparente, regolata e subordinata all'autonomia scientifica. La forza dell'USI è nella capacità di attrarre talenti e punti di vista diversi, ma non può chiudersi in una logica di interesse nazionale stretto. Autonomia non significa però disinteresse per le conseguenze sociali e politiche della ricerca. Bisogna trovare quindi un equilibrio, insomma, un equilibrio che è abbastanza delicato tra il collaborare con lo Stato quando rafforza il bene pubblico e la sicurezza collettiva, ma fermarsi quando la logica strategica prende il sopravvento sulla libertà di ricerca e trasparenza nel pluralismo. Per l'USI e più in generale per il sistema svizzero la vera sfida sta nel scegliere proprio tra questa autonomia e sicurezza, dimostrarsi un'università libera, critica e aperta come vorremmo, e però resistere a queste pressioni che abbiamo dall'esterno che si cominciano a far sentire purtroppo.
Arianna Imberti, responsabile del Servizio Relazioni Internazionali e Mobilità dell'USI, spiega la novità del contesto nel quale le università operano nel nostro tempo.
Negli ultimi anni è emerso con una certa chiarezza come il contesto geopolitico possa avere un'influenza diretta su questi flussi. Lei ha citato il caso della crisi dei finanziamenti negli atenei statunitensi, ma possiamo pensare anche alle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina, che ha portato Swiss Universities, che è l'organizzazione nazionale che rappresenta e coordina tutte le istituzioni universitarie, ha portato Swiss Universities a decidere di congelare gli accordi con le istituzioni russe, e quindi una decisione che ad oggi non è ancora stata revocata. È altresì vero che queste decisioni geopolitiche, questi eventi, se da una parte magari rendono la mobilità meno attrattiva verso alcuni paesi, dall'altra favorisce altre aree. Penso nello specifico all'Asia, che sta via più esercitando una capacità di attrazione. Quindi quello che possiamo dire da tutto questo è che la mobilità subisce certo delle influenze politiche, ma alla fine trova comunque le sue vie.
I'm ready, willing and able, and honey, now it's up to you. So lay your cards on the table and tell me what you plan to do. I'm ready, able, and willing to join you in a little fun. But I won't take sec billing. I've got to be your number one. I'm ready to give you my heart, dear. I'm willing to hand you the key. Able to say from the start, dear, it's never been locked to anyone else but me. Oh, I'm ready, willing, and able. If you want a love that's true, just lay your cards on the table, 'cause honey, now it's up to you. I'm able,
Oh yes, you know I'm able, baby, I'm willing. Oh yes, you know I'm willing, baby. Now I've stated my condition, I've got lots of ammunition. Ready, willing, and able. So if you want a love that's true, just lay your cards on the table. 'Cause honey, honey, now it's up to you.
Era Ready, Willing and Able del cantante e pianista colombiano Luis Giraldo. Siamo così a mercoledì. Mercoledì abbiamo avuto i microfoni di Alphaville Enrico Verga, giornalista e consulente in strategia politica, autore di Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo, Oepli 2024. Con Enrico Verga, Barbara Camplani ha approfondito in particolare i rapporti della geopolitica con l'economia e soprattutto con la finanza. La guerra, da un certo punto di vista, è anche una questione finanziaria.
Qualunque tipo di evento geopolitico ha comunque una matrice finanziaria alle spalle. Adesso, detto in maniera molto semplice, qualunque guerra è di base un evento finanziario. Adesso parliamo soprattutto delle guerre moderne, che implicano un capitale di investimenti che vanno per armamenti offensivi, armamenti difensivi, adesso poi tutte le tecnologie digitali e quant'altro. Quindi è un esempio molto banale che abbiamo imparato tutti: un carro armato occidentale schierato, mandato dalla NATO in Ucraina, vale, poniamo, anche se è usato, 4-5 milioni di euro, di dollari, secondo da dove proviene. Un drone utilizzato dall'esercito russo, che poi fosse prodotto in Russia, fosse prodotto in Iran, come abbiamo imparato, costa poche decine di migliaia di euro. Ora, applicato su scala, vuol dire che ogni 10 carri armati distrutti sono 50 milioni, poniamo, della NATO contro 100.000 euro, facciamo, della Russia. Quindi si capisce come l'attività in sé bellica, al netto ovviamente delle perdite umane, che sono un tema differente, pur comunque anche loro identificabili all'interno di una matrice finanziaria, è comunque un fatto finanziario ed economico molto chiaro da mettere in numeri.
Giovedì scorso Antonio De Ruda ha parlato di geopolitica digitale, la competizione globale per il controllo della rete. È questo il titolo del libro che De Ruda ha pubblicato per Carocci. Con i suoi cavi sottomarini, data center e hub digitali, la rete è molto più fisica, concreta, materiale di quello che immaginiamo di solito. E la competizione tra le grandi potenze per il dominio della sfera digitale è solo agli inizi.
Partiamo da una premessa: il linguaggio di internet è molto fuorviante. Quando noi sentiamo parlare di wireless, wifi oppure cloud, che citava prima, no? La nuvola, ci fa pensare a una rete come qualcosa di etereo. Non è così, la rete è molto più fisica rispetto a quello che ci immaginiamo. È fatta di cavi sottomarini, di cavi terrestri dove passano la maggior parte dei dati, è fatta di data center, di snodi di traffico digitale, ed è su queste infrastrutture che oggi si gioca la competizione per il controllo di questi nodi fisici del flusso dei dati che è alla base delle nostre economie e delle nostre società. Insomma, la rete per molti anni è stata un po' uno spazio neutrale. Quando abbiamo vissuto una fase di globalizzazione relativamente cooperativa tra i paesi, oggi non è più così, penso sia all'evidenza di tutti. Che cosa sta accadendo dunque? Che soprattutto grandi potenze come Stati Uniti e Cina oggi hanno messo il controllo delle tecnologie e il controllo delle infrastrutture digitali al centro del loro confronto. Dall'altra parte abbiamo un'Europa che invece cerca di ridurre una dipendenza tecnologica che si è d'improvviso rivelata molto più profonda di quello che pensassimo. L'abbiamo tollerata per un po' di anni, questa dipendenza tecnologica, soprattutto dagli Stati Uniti, no? E oggi non possiamo più farlo, anche perché dall'altra parte abbiamo nuovi paesi, nuove nazioni che ambiscono a posizionarsi sullo scenario internazionale nei prossimi anni, e lo vogliono fare anche attraverso, diciamo, il controllo delle infrastrutture di rete. Penso per esempio all'India, l'India in quest'anno, nel 2026, le prospettive ci dicono che diventerà la quarta economia del mondo. Ci sono i paesi del Golfo, ma ci sono anche paesi del sud-est asiatico che stanno investendo sempre di più per diventare degli hub digitali regionali. Ecco dunque che questa competizione per il web non è per nulla qualcosa di astratto, ma è una competizione per il controllo di quei nodi fisici che permettono ai dati di circolare, ed è grazie al flusso dei dati, è su quello, diciamo, che si basano le nostre economie e le nostre società. Prendiamo appunto qualche numero su queste infrastrutture di cui stiamo parlando per far capire anche la loro rilevanza. Partiamo prima dai cavi e poi arriviamo ai data center, perché poi dobbiamo considerare che, e qui già vi do il primo numero, oltre il 95% oggi del traffico intercontinentale di internet viaggia attraverso dei cavi. E anche qui è un po' fuorviante l'idea che spesso abbiamo dell'internet, perché noi spesso leggiamo sui giornali i satelliti, sentiamo parlare di Elon Musk, eccetera, ma oggi solamente una piccolissima parte del traffico viaggia attraverso satelliti, quindi i cavi rivestono un'importanza fondamentale, cavi terrestri e cavi soprattutto sottomarini, quindi la maggior parte dei cavi dove viaggiano i nostri dati sono appunto cavi sottomarini. Ce ne sono più o meno, perché qui abbiamo delle stime, non abbiamo dei dati precisi, ce ne sono più o meno al mondo oggi operativi circa 550 di cavi sottomarini, per una lunghezza complessiva di questi cavi che supera il 1,5 milioni di chilometri. Vuol dire, per darvi un'idea, più di 30 volte la circonferenza della Terra. Sono questi cavi proprio la spina dorsale di questa, diciamo così, globalizzazione digitale. Poi accanto ai cavi ci sono, lo citava, i data center, quindi questi luoghi fisici, queste vere e proprie cittadelle dove vengono archiviati e processati i dati. Allora, oggi al mondo, secondo alcune fonti autorevoli, parliamo di oltre 8.000 data center. La loro distribuzione però è fortemente concentrata, cioè oltre un terzo di questi 8.000 sono negli Stati Uniti. Al secondo posto troviamo l'Europa come polo, diciamo, globale di concentrazione dei data center, con alcuni digital hub molto importanti, in particolare Francoforte, Amsterdam, Parigi e Dublino. E poi ci sono una serie invece di hub digitali in Asia, quelli ovviamente più importanti, Singapore, Tokyo, ma anche nuovi hub che stanno crescendo, penso a Mumbai in India, la citavo prima, ma penso anche per esempio alla Malesia, che sta diventando nel sud-est asiatico una delle nazioni a più alto sviluppo di data center. Ecco, questi sono un po' i numeri che caratterizzano oggi questo scenario delle infrastrutture. E sono numeri destinati a crescere nel corso dei prossimi anni, perché stanno arrivando fortissimi investimenti sia sui data center che sui cavi sottomarini, in particolare per sostenere la crescita della tecnologia che sta già cambiando le nostre economie e le nostre società, e lo farà sempre di più nei prossimi anni, ovvero l'intelligenza artificiale.
Ieri, venerdì, ultima puntata del nostro dossier di Alphaville con Paolo Gila, giornalista economico-finanziario, autore del saggio Geopolitica delle terre rare, la sfida strategica per la nuova rivoluzione industriale, Oepli. Con lui abbiamo parlato di terre rare, cioè quei minerali disponibili in piccola quantità ma indispensabili per molte produzioni specializzate e dunque contesi tra le potenze economiche.
Terre uniche scoperte alla fine del 1700, dai nomi strani, vengono catalogate tutte all'interno della tavola periodica di Mendeleev sotto il nome dei lantanidi, anche se poi ce ne sono alcune, sono due o tre come lo scandio, che non fanno parte di questo gruppo ma sono nel gruppo delle terre rare. Andiamo a vedere alcuni nomi perché sono poco conosciuti, sono strani, cominceremo a familiarizzare con loro perché da qui ai prossimi anni ne sentiremo parlare sempre di più. Troviamo l'itterbio perché la prima miniera in cui furono scoperte queste terre rare era a Itterby, nella zona della Norvegia e della Svezia. queste terre rare sono molto diffuse in realtà sulla crosta terrestre, sono in una percentuale tra l'1 e il 4% in alcuni terreni che presentano determinate caratteristiche, ma sono dette rare perché il processo di estrazione, purificazione, raffinazione e vendita hanno degli aspetti, soprattutto quelli legati ai processi produttivi, che sono altamente inquinanti, sì, perché per estrarre questi elementi si usano l'acido nitrico, l'acido solforico, che poi rilasciati nell'ambiente creano disastri. E la produzione di terre rare ha riguardato soprattutto il Novecento. La prima parte ha visto gli Stati Uniti, il Brasile e l'India come principali produttori. È nella seconda metà del Novecento che invece si è intensificata la produzione in Cina. Nel corso degli ultimi anni però gli americani e l'Occidente hanno compreso che il monopolio di queste terre rare costituisce anche una predominanza sui difficili sentieri della difesa e dell'aerospazio dove queste terre rare vengono impiegate. Da qui la lotta per cercare di tornare ad avere una presenza significativa da parte dell'Occidente e da parte dell'America in questo comparto altamente strategico.
Here comes the lady, sassy and so sweet. Here comes the lady, just the crush you need. Her dress is so fine, shiny and white. In her cha-cha heels, her wiggle kills. The lady's the lady, the lady I don't. Believe me, the lady can't take it all. His cheek, the lady, makes you feel so fine. His cheek, the lady, you'll sparkle and shine. She'll drink and talk you through the night, and she'll still walk in a straight line. The lady's the lady, the lady I don't. Believe me, the lady can't take it all. Goes the lady, it's nothing is said. There goes the lady, hang on to your head. She's emptied your pockets when you had a bow. She never regrets, and she will call. The lady's the lady, the lady I don't. Believe me, the lady can't take it all. Ladies, no lady, no lady at all. Believe me, a lady can't take it all.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Benvenuti a questa parte centrale di Moby Dick, il nostro approfondimento del sabato mattina, come sempre con me in regia Mauro Benzoni. Nella prima parte del programma abbiamo toccato diversi aspetti della geopolitica, prendendo spunto dalla prima traduzione italiana della geografia politica di Friedrich Retzel, un testo curato da Maria Paola Pagnini, nostra ospite nel dossier. La geopolitica è una disciplina tornata di recente al centro dell'interesse, perché sembra spiegare molte scelte degli stati nell'arena internazionale, specie quando seguono i loro interessi particolari. Ma proprio perché gli stati tendono a essere soggetti anarchici, egoisti, in passato si è cercato di creare un ordine internazionale stabile, una sorta di cornice dove inquadrare le diverse scelte. Questo tentativo è evidente, per esempio, con il Congresso di Vienna, 1815, al termine dell'età napoleonica, così come il sistema di Bismarck dopo la guerra franco-tedesca del 1870, o il Trattato di Versailles, 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale. Anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, una serie di incontri internazionali fissano le coordinate del nuovo ordine mondiale. A Bretton Woods, luglio 1944, nasce l'architettura economica del dopoguerra, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, e il sistema centrato sul dollaro. A Yalta, febbraio 1945, i tre grandi, Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito, fissano le grandi linee del mondo di domani, a cominciare dal trattamento riservato alla Germania sconfitta e occupata. Le grandi potenze si incontrano ancora a San Francisco, aprile-giugno 1945, nella conferenza che porta la Carta delle Nazioni Unite. Infine, a Potsdam, luglio-agosto 1945, si discute di occupazione della Germania e altre decisioni postbelliche. Fino al 1989 regna dunque l'ordine della Guerra Fredda, con le rispettive aree di influenza separate dalla cortina di ferro, e per il resto le Nazioni Unite, l'ONU, dove le principali potenze hanno diritto di veto. Il diritto di veto all'ONU ce l'hanno i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza: Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito e Francia. Fu una guerra anomala, la Guerra Fredda, mai combattuta veramente e finita a sua volta in modo anomalo nel 1989 con l'implosione dell'Unione Sovietica. A differenza di altre crisi passate, però, in quel momento non c'è stata una grande conferenza di pace che ricostruisse l'ordine. Bush e Gorbaciov provano a gestire la transizione, ma poi Gorbaciov cade e nel 1991 l'URSS lascia il posto al ritorno della vecchia Russia. In quegli anni qualcuno ha pensato anche con un eccesso di ottimismo che forse un ordine internazionale non serviva proprio, che eravamo alla fine della storia, ma l'attacco alle Twin Towers dell'11 settembre 2001 è stato un duro risveglio per chi coltivava queste posizioni. Dall'ottimismo liberale si passa allora a una fase di competizione tra grandi potenze e di frammentazione. Da allora il mondo vive in un nuovo disordine internazionale nel quale siamo immersi tuttora. Guerre del Golfo, guerre nei Balcani, guerre in Afghanistan, primavere arabe, guerra in Ucraina e in Medio Oriente tra Israele e Palestina. Alessandra Bitumi, storica delle relazioni internazionali all'Università di Teramo, dove si occupa soprattutto di relazioni transatlantiche, guerra fredda e processi di cooperazione e integrazione europea, è il nostro primo ospite. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buongiorno, bentrovati.
Allora, com'era questo riassunto della politica internazionale in 5 minuti? Quanti errori ha commesso?
Sembra un riassunto molto efficace, stringato, ma abbastanza ricco, quindi tutti gli elementi ci sono. Ha ricordato la fine della storia di Fukuyama, che abbiamo tutti discusso, ridiscusso ampiamente, e anche oggi in aula ci capita appunto di tornare a discutere di quel paradigma interpretativo così problematico, però direi che il riassunto è stato appunto corretto.
Grazie, puntavano a sufficienza in effetti. In effetti, come eravamo ingenui quando discutevamo le tesi di Fukuyama e poi come è cambiato il mondo. Alessandra Bitumi, lei ha scritto un libro importante, La comunità atlantica, Europa e Stati Uniti in età contemporanea, per Carocci, e spiega come nel secondo Novecento si stabilisce una relazione speciale, politica e militare tra Stati Uniti ed Europa occidentale, quella che lei chiama atlantica. E il suo libro è stato pubblicato di recente anche in una prestigiosa traduzione inglese per Bloomsbury, e in questa traduzione inglese c'è un nuovo capitolo. Ecco, che cosa ha capito di recente, specialmente pensando alla rielezione di Trump, di questa relazione speciale atlantica?
Dunque, intanto noi storici tendiamo a ragionare in termini di continuità o rotture, cerchiamo di individuare dei momenti nella storia o se sono esistiti dei momenti in cui c'è stato un cambio di paradigma, una frattura. Certamente l'amministrazione Trump costituisce da una prospettiva storica un momento di cesura straordinario. Le relazioni transatlantiche non entrano in crisi con Trump, io questo lo scrivo nel libro e lo dico spesso e anzi sempre ai miei studenti, la storia della comunità atlantica è la storia di una ricerca perenne di equilibrio e quindi di cooperazione ma al contempo di competizione. Faccio un attimo la storica, perdonatemi, ma se guardiamo al passato le crisi sono state molteplici, no? Fin dai primi anni del secondo dopoguerra che lei richiamava, dalla CED, quindi dagli scontri sulla difesa europea, alle tensioni monetarie degli anni 70, Iraq 2003, piuttosto che le differenti risposte che Stati Uniti e Unione Europea hanno dato, ad esempio, alla crisi finanziaria del 2008. Io cito sempre Jussi Animalchi, che ha scritto, uno storico che si occupa di questioni euroamericane, ha scritto: quella transatlantica è stata una relazione di straordinario successo permanentemente sull'orlo della catastrofe. Quindi questo per ribadire che le tensioni non iniziano con l'elezione di Trump nel 2016. Con Trump però avviene un salto di qualità, perché la crisi diventa innanzitutto più esplicita, diventa ideologica, io direi diventa sistemica. Non si tratta più di divergenze su singoli dossier, quello commerciale, quello securitario, piuttosto che quello politico. Viene messa in discussione l'idea stessa che esista una comunità atlantica di valori e di norme condivise. L'alleanza non è più concepita come un bene strategico condiviso, è concepita come un vincolo da rinegoziare in chiave puramente transazionale. L'Unione Europea, questo Trump lo ha detto a più riprese, non è più un alleato con cui condividere la governance globale, rispetto alla quale peraltro hanno visioni differenti, ma è un competitor, talvolta è un ostacolo da contenere o da indebolire.
Quindi il primo riferimento importante è che questa relazione non è mai stata perfetta in passato e non è che adesso di colpo si è rotto qualcosa, un vaso di cristallo, non era così.
No, assolutamente, è stata una relazione puntellata, costellata da momenti di crisi e da momenti di tensione.
Chiarissimo, tra l'altro quello che lei sembra suggerire in maniera così un po' sotterranea è che questo legame molto stretto con gli Stati Uniti, questa comunità atlantica, ha anche un po' ostacolato un'autonoma politica europea, dando un ingannevole senso di sicurezza che tanto ci sono gli Stati Uniti che penseranno a tutti. È successo un po' anche questo?
Sì, ma paradossalmente è stato anche ciò che ha reso possibile l'integrazione europea. È una risposta complessa. Durante la Guerra Fredda centinaia di migliaia di soldati americani erano stabilmente dispiegati in Europa. Questo significava deterrenza nucleare, intelligence, logistica, comando integrato. È stata una garanzia straordinaria di sicurezza a costi relativamente bassi per gli europei. E la conseguenza è stata che gli europei hanno potuto investire meno in difesa e, molto banalmente, davvero sintetizzando, hanno potuto concentrarsi in ricostruzione, crescita economica e welfare. Quindi la sicurezza è stata di fatto esternalizzata. E la comunità europea è prosperata dentro questo bozzolo protettivo della comunità atlantica e ha maturato nei decenni una certa autonomia politica in alcuni ambiti. Il problema è sempre stato insormontabile in ambito strategico. Cioè, l'Europa non ha mai sviluppato una piena cultura strategica autonoma.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che è nato in onda poco tempo fa un laser proprio dedicato al tema dell'esercito europeo come un tassello fondamentale che è mancato in questa costruzione, in questa costruzione dell'identità europea. In tutto questo discorso non abbiamo mai parlato di Nazioni Unite, di ONU, che pure stavano lì. E come si è l'ONU in queste vicende? Perché la sensazione è che ai giorni nostri l'ONU abbia perso molto mordente, mentre nei decenni passati in qualche modo riusciva a inserirsi in questo rapporto privilegiato Europa e America, ma andando a coprire altri campi di interesse.
Mi dà l'assist per fare proprio la storica.
Okay.
Dunque, L'eclissi dell'ONU è forse diciamo, il sintomo più lampante, ma se vogliamo anche quello meno originale, meno nuovo, della crisi dell'ordine internazionale diciamo costruito nel 1945. Di nuovo, durante la Guerra Fredda le Nazioni Unite hanno offerto un quadro normativo condiviso, ma diciamo, funzionavano in modo imperfetto perché di fatto erano paralizzate da un Consiglio di sicurezza che era marcato dalla contrapposizione bipolare. Dopo l'89 è sembrato possibile rafforzare quel sistema, si è aperto un dibattito sul ruolo e sulle potenzialità dell'ONU. Non lo ricordiamo, ma per la prima volta dopo la guerra di Corea nel 90 l'ONU intervenne in un conflitto militare, perché sotto la sua egida i 35 paesi guidati dagli Stati Uniti si mobilitarono per restaurare la sovranità del Kuwait, che era stata appunto violata dall'invasione irachena. E il successo di quella coalizione internazionale contro Saddam Hussein aprì una brevissima parentesi durante la quale si immaginò che l'ONU potesse essere liberata dalle logiche, no? Che l'avevano in qualche modo paralizzata e che avrebbe potuto costituire una cornice istituzionale solida per il nuovo ordine mondiale, no? Come era stato immaginato da Bush. Per cui un ordine imperniato sempre sull'egemonia americana, ma nel contesto di un maggior rispetto del diritto internazionale e della cooperazione multilaterale. Ecco, tutto questo non è avvenuto e è avvenuto esattamente il contrario. È andato così negli anni 90, l'intervento in Iraq a cui facevamo riferimento prima nel 2003, che avvenne no, senza un chiaro al di fuori del quadro delle Nazioni Unite, più in generale gli strutturali doppi standard che hanno per decenni favorito la potenza americana, l'uso sistematico del veto nel Consiglio di sicurezza, più di recente ne parlerete immagino no, l'invasione russa dell'Ucraina, cioè tutto questo ha mostrato i limiti strutturali delle Nazioni Unite quando le grandi potenze non condividono una visione dell'ordine mondiale.
Quindi chiarissimo.
Non è solo istituzionale, ma è politica.
Certo, non sembra in questo momento che intorno all'ONU, alle Nazioni Unite, possa nascere un nuovo ordine mondiale. Prima di una piccola pausa, che sarà come sempre anche musicale, volevo chiedere questo. Noi questa settimana abbiamo parlato moltissimo di geopolitica. La geopolitica, noi ci siamo arrivati attraverso la geografia politica, quel grande classico che è l'opera di Friedrich Ratzel, però diciamo la geopolitica è molto di moda, sono tutti pazzi per la geopolitica. Lei cosa ne pensa? È uno strumento che ci aiuta davvero a capire e soprattutto a prevedere le posizioni e le logiche degli stati o è appunto un po' una moda?
Dunque lei chiede a una storica se ci è utile per prevedere e la mia risposta è che faccio molta fatica con le previsioni, e faccio molta fatica con la geopolitica nella misura in cui tende a offrire una lettura piuttosto deterministica del processo storico e quindi mi sembra che vada molto di moda perché offre delle chiavi di lettura e interpretative, ci danno così l'illusione, no? Dico io, di interpretare, di immaginare, di prevedere. La storica, insomma, sono molto scettica sulla capacità predittiva e tendo a concentrarmi maggiormente sulla complessità, l'opacità, le ambiguità del processo storico e quindi di tutte le variabili che incidono poi su determinati fenomeni e processi.
Quindi insomma è utile, ma in questo momento non è certo la chiave che ci tirerà fuori dai guai. Ricordiamo che il problema di ricostruire un ordine internazionale è senza dubbio drammatico, drammatico, urgente. Io ne approfitterei per cominciare a coinvolgere un altro nostro ospite che è Marta Ottaviani. Marta Ottaviani è una giornalista specialista di esteri, soprattutto di Turchia e Russia, o come dice lei della seconda e della terza Roma, mostrando così che ha frequentato il liceo classico con profitto. La leggete su diverse testate, tra cui Avvenire e Il Quotidiano Nazionale. Ha pubblicato Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente, per Bompiani. Benvenuta Marta Ottaviani.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Permettetemi subito di ringraziare per l'invito e di esprimere tutta la mia stima alla professoressa Bitumi, non solo per la sua trattazione, per il suo intervento che ho ascoltato con grandissimo interesse fino a questo momento, ma anche per il suo, come dire, ridimensionare in qualche modo la nozione di geopolitica, se posso, dal mio ovviamente livello molto meno accademico, dare la mia opinione. Penso anch'io che sia una moda, adesso va molto di moda anche ai convegni a cui vengo invitata a usare il termine geopolitica, verrà il giorno, e questo sarà credo anche un grande cambio di passo a livello qualitativo, in cui si inizierà a parlare nuovamente di relazioni internazionali, con anche ovviamente tutte le implicazioni storiche che queste richiedono. Quindi insomma, sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto la professoressa Bitumi sulla classificazione del termine geopolitica.
Quindi insomma, la professoressa Bitumi ha promosso me per la mia introduzione, adesso lei promuove la professoressa Bitumi per il suo intervento, ne esce un po' a pezzi la geopolitica su cui noi abbiamo basato tutta la nostra settimana, ma insomma ce ne facciamo serenamente una ragione, d'altronde sono tempi di contrasti.
E no, non è, se posso permettermi, non esce a pezzi, viene ridimensionata, nel senso che, per come la vedo io da giornalista, quindi non da accademica, la geopolitica può essere importante, può essere un tramite interessante per convincere, per incuriosire una collettività che delle relazioni internazionali giustamente non si occupa tutti i giorni, a interessarsi a un campo di studi che è sempre stato in qualche modo terreno solo degli accademici o dei giornalisti o degli addetti ai lavori.
Blackbird singing in the dead of night. Broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Blackbird, fly. To the light of the door room.
Ci siamo consolati di qualche voce critica sulla geopolitica con Maria João, la cantante portoghese, e il suo Blackbird. Riprendiamo con Marta Ottaviani. Allora, Marta Ottaviani, giornalista specialista appunto di Turchia e Russia, stiamo cercando di capire se c'è spazio per un ordine internazionale. Secondo lei, a che punto siamo con la costruzione e ricostruzione di un ragionevole ordine internazionale? Lo vede possibile all'orizzonte dei prossimi mesi e anni, o versiamo in una cupa disperazione?
Ma allora, in questo momento l'ordine internazionale è un po' come la tela di Penelope, nel senso che ci sono delle potenze che di giorno la tessono e poi di notte ce ne sono altre che la disfano. È chiaro che in una scena internazionale sempre più complicata, sempre più affollata, è impossibile trovare una nazione che da sola detti le regole del gioco, ma persino due nazioni in questo momento sono persino troppe, che le due nazioni ovviamente in questione sono gli Stati Uniti e la Russia. Perché sono troppe? Perché C'è chi insomma continua a parlare di ritorno degli imperi, eccetera. È vero che ci sono tante nazioni con ambizioni neoimperiali, pensiamo alla Russia, pensiamo alla Turchia, pensiamo alla Cina, però ci sono anche tante nazioni che hanno fatto parte di imperi, come l'India, per esempio, ma che hanno conquistato un loro ruolo di rilievo in una scena internazionale che è sempre più affollata, dove tutti vogliono giustamente, comprensibilmente, una loro fetta di influenza e dove davvero, insomma, fa quasi sorridere chi si presenta su questa scena internazionale con ambizioni neoimperiali nel senso stretto del termine. Il mio pensiero va ovviamente alla Russia, che ingrazia insomma di queste ambizioni neoimperiali e in barba a tutti i comma, no, dei diritto internazionale ha invaso un paese sovrano, quindi l'Ucraina, o che muove operazioni di guerra non lineare nei confronti dei paesi confinanti. È molto interessante, noi il 3 gennaio ci siamo svegliati con la notizia che Trump aveva sostanzialmente attaccato il Venezuela.
L'invasione russa è stato un colpo durissimo ovviamente all'ordine internazionale, 2014 la Crimea, 2022 l'Ucraina. La Russia sembra indubbiamente piena di rancore verso l'ordine internazionale, ma ha una sua idea di ordine internazionale o sta solo cercando di rompere tutto per poi ricostruire il gioco? O i russi una loro visione comunque ce l'hanno di come il mondo potrebbe gestirsi nel suo insieme? Che cosa ne pensa lei, che di questo paese è esperta?
Ma allora, la sua è una domanda molto interessante. Dobbiamo tornare molto brevemente al 1989, quando sostanzialmente l'Unione Sovietica si dissolve e la Russia si rende conto da un giorno all'altro di non essere più una grande potenza. Se ne rende conto negli anni 90 del secolo scorso e quando Putin arriva nel 1999 dice va bene, ok, noi non siamo più una grande potenza, ma uno, dobbiamo comportarci come tale. Due, anche se non siamo più una grande potenza in grado di dettare le regole del gioco, dobbiamo ostacolare quello che reputiamo il nostro nemico fraterno. Quindi gli Stati Uniti e per estensione l'Occidente. Va detto che con la variabile Trump, chiamiamola così, insomma, mi sia consentito, che ha scardinato completamente tutti i principi su cui si fondava la politica estera americana e anche, insomma, mondiale, in questo momento il principale nemico della Russia siamo noi, intesi come Unione Europea e come Europa per estensione, più il Regno Unito e il Canada.
Va bene, la guerra con l'Ucraina, va bene, immaginiamo anche una riconquista dell'Ucraina, ma poi diciamo, qual è l'idea russa di un ordine mondiale?
L'idea russa di un ordine mondiale è un'idea profondamente revanchista, nel senso che la Russia fosse per desiderata di Putin e del cerchio magico che ruota attorno a Putin, non si accontenterebbe dell'Ucraina, ma probabilmente vorrebbe anche i paesi baltici, possibilmente anche l'Asia centrale. Il punto è proprio questo, che la Russia di oggi, che sarebbe anche un paese non più grande potenza come un tempo, ma un paese che potrebbe declinare il suo peso geopolitico in modo interessante, come ha fatto la Turchia con Erdogan, che ha una potenza di fuoco di gran lunga inferiore rispetto alla Russia, ma se la gioca molto meglio. Eppure la Russia di Putin insegue un'idea novecentesca di riconquistare quei territori che un tempo facevano parte della fu Unione Sovietica. Non importa se le popolazioni di quei territori con quella realtà non vogliano più avere nulla a che vedere e insomma diciamo che li possiamo serenamente comprendere per questo. Però la cosa interessante è proprio questo, c'è una leadership russa che non ha saputo valorizzare quelli che erano i grandi asset del paese, vi parlo del primo decennio del 2000, e che adesso si è arroccata su delle posizioni davvero da mentalità del secolo scorso, sulle quali però si sta giocando tutto il suo futuro, nonché il futuro economico del paese. Perché? Perché fino al 24 febbraio 2022 la Russia era una potenza energetica. Se la Russia non avesse invaso l'Ucraina, nessuno avrebbe mai messo in discussione, nonostante gli sarebbe dovuto fare, le forniture di gas all'Europa.
Certo, ed allora è cambiato tutto. Volevo girare questa domanda in un'altra forma ad Alessandra Bitumi, cioè guardando dal punto di vista della NATO e degli Stati Uniti e dell'Europa, abbiamo sbagliato qualcosa dopo il 1989, quando il blocco occidentale era in una posizione di forza? Abbiamo sbagliato qualcosa nel non coinvolgere abbastanza la Russia? La NATO si è allargata là dove non doveva, forse? Lei cosa ne pensa di questo, che è un tema corrente di discussione politica?
Ma col senno di poi direi che il consenso è abbastanza unanime, o comunque perlomeno tra gli studiosi lo è. Abbiamo sbagliato, e abbiamo sbagliato nel credere che fossimo giunti alla fine della storia, cioè nel credere che avessimo vinto la guerra fredda e che i pilastri del nostro modello, democrazia di mercato e globalizzazione di quel sistema politico-economico, fossero il futuro, fossero la modernità che poteva estendersi ed allargarsi ad est. Lei prima diceva nell'introduzione, che io appunto ho approvato, sì, che dall'89 non si è riscritto l'ordine internazionale, esattamente, non c'è stata una conferenza di pace, si è allargato ad est, non mano militari, ma attraverso appunto una globalizzazione impetuosa, e quindi il sostegno attraverso reti transnazionali e non di una determinata visione politico-economica del mondo, si è allargata ad est quell'ordine che aveva retto il sistema occidentale dal 45 all'89, e quindi non si è riusciti a inglobare, a coinvolgere la Russia, ma più in generale non ci si è resi conto che era necessario rivedere le istituzioni e diciamo il funzionamento del sistema internazionale, prendendo in considerazione e dando legittimità a richieste di potenze altre.
Marta Ottaviani, si ha l'impressione che più ancora che l'Ucraina, Putin sia interessato ad avere un ruolo, cioè che soffra l'isolamento del suo paese, il fatto di non partecipare ai grandi meeting internazionali, di non essere consultato su molte questioni. Che cosa ne pensa?
In realtà la Russia ha operato un'operazione, scusate il termine, di autoesclusione, nel senso che prima di invadere la Crimea, perché la Crimea è stata conquistata con logiche di guerra non lineare, però diciamo che la Russia se l'è presa senza sparare un colpo, però se l'è presa in modo assolutamente illegale, ma fino a quel momento la Russia faceva parte del del G8, che poi è diventato G7, faceva parte di altre organizzazioni internazionali, aveva un dialogo in essere con l'Unione Europea e con la NATO, quindi è la Russia che ha deciso la sua autoesclusione per perseguire una sua agenda autonoma, che sostanzialmente si basa sulla riconquista di territori che la Russia, o quantomeno, insomma, diciamo in modo più completo, il presidente Putin e il cerchio magico che gli ruota attorno, considera ancora il proprio giardino di casa, con un'ottica, lo ripeto, da secolo scorso, con la quale però si vogliono dettare le leggi del mondo di domani, e questo è davvero molto inquietante. Io sono molto precisa su questo punto, perché noi oggi siamo in onda in Svizzera, ma in Italia c'è questo tema ricorrente nel dibattito pubblico della Russia povera, esclusa, e la Russia emarginata, e la Russia che ha subito un tentativo di allargamento della NATO. Tutte queste sono assolutamente fake news, che solo in Italia hanno avuto diritto di cittadinanza. È la Russia che ha deciso la propria politica, non ha rispettato il protocollo di Minsk, che già era fin troppo, come dire, blando nei suoi confronti, ed è sempre la Russia che ha invaso un paese sovrano in totale sfregio del diritto internazionale.
Chiarissimo, chiarissimo, e quindi devo dire il suo punto di vista è molto chiaro, è molto nitido. A questo punto mi chiedo, e torno ad Alessandra Bitumi, magari per anche un ultimo passaggio, se, diciamo così, c'è un'eclissi della Russia che volontariamente si mette al di fuori del gioco, però scompare anche un protagonista, diciamo così, che potrebbe dare riforma l'ordine internazionale. Rimangono gli Stati Uniti, che però sono nello stato che sappiamo, c'è la Cina di cui parleremo tra poco con un'altra esperta, ci sono poi, e questa in fondo è un po' una novità, molte potenze intermedie, i cosiddetti BRICS, Brasile, Russia, India e Sudafrica. Sembrano da nulla, ma sono il 40% della popolazione mondiale e il 30% del PIL, diciamo, a grandi stime. Alessandra Bitumi, lei come esperta di relazioni internazionali, ci crede al ruolo di queste potenze intermedie o invece, diciamo, quando si arriva al dunque contano le grandi potenze atomiche?
Dunque, intanto faccio, diciamo, un'analisi, una fotografia dell'attuale sistema internazionale, che è sempre più frammentato e che è, diciamo, il pericolo è rappresentato dal riemergere di forme che sono assolutamente autoritarie di potere e da una competizione che è neoimperiale tra grandi potenze. Quindi è un sistema che è dominato da pratiche di intimidazione, di opportunismo, di patrimonialismo e di negoziazione che è meramente transazionale. Le grandi potenze spaventano, prima Marta Ottaviani faceva riferimento alla Russia e all'atteggiamento così predatorio e la definizione del giardino di casa delle potenze appunto limitrofe. Giardino di casa è un'espressione che è tornata in voga anche negli Stati Uniti in riferimento appunto all'America Latina. Quindi diciamo che gli occhi sono concentrati sulle grandi potenze che spaventano per il tipo di politica estera che conducono, ma anche per gli asset di cui dispongono, senza nulla togliere ai BRICS, però diciamo che comparativamente è chiaro che il peso continua ad essere predominante. Se lei parla di medie potenze, in realtà io credo che bisognerebbe fare un appello, che è un po' quello che ha fatto il premier canadese Carney a Davos, no? Su cui insistono ripetutamente analisti, attori politici. Le medie potenze siamo anche noi, le medie potenze è anche l'Unione Europea, che deve uscire dall'illusione che il vecchio ordine possa essere ripristinato, uscire da quell'illusione mi sembrerebbe già un buon punto di partenza, e promuovere, diciamo, in assenza di un egemone globale e di una soprattutto egemonia benevola come quella di cui si sono fatti portatori gli Stati Uniti per più di mezzo secolo, riescano a fornire beni pubblici regionali e settoriali riducendo la dipendenza dalle superpotenze e ridurre una dipendenza sul piano energetico, sul piano tecnologico, commerciale e quindi securitario. Per l'Unione Europea non c'è alternativa, l'alternativa è la scomparsa, insomma è nata dentro un ordine globale che non esiste più e ecco. Quindi l'Europa Unita non può sopravvivere senza un radicale ripensamento della propria, non solo della propria struttura istituzionale, ma proprio della sua natura di soggetto politico internazionale.
Ci sono però dei costi aggiuntivi, nel senso che l'ordine internazionale ha anche il pregio di permettere di risparmiare le forze, di focalizzarle. Lei ci ha spiegato che l'Europa sotto lo scudo americano ha potuto crescere nel benessere e nella democrazia. Nel momento in cui ciascuno deve provvedere per sé, per le sue risorse, per la sua forza, per il suo esercito, si genera un gigantesco spreco di risorse, mi parrebbe di capire.
Questi sono i rischi e anche gli interrogativi rispetto alla fattibilità di un percorso di progressiva autonomia strategica. Sono costi e sono rischi che però oggi non possiamo non assumerci, perché quei beni pubblici, ripeto, regionali e settoriali che un tempo venivano garantiti dall'egemone, oggi non ci sono più.
Certo, Marta Ottaviani, lei ha queste medie potenze intermedie, lasciamo stare per il momento la Cina, Brasile, Russia, India, Sudafrica, ci crede?
Quello che dice la professoressa Bitumi e che la domanda che mi hai fatto tu sulle potenze cosiddette medie sconfessa in qualche modo la teoria che invece alcuni, soprattutto in Italia, vogliono avanzare su questi progetti neoimperiali. Perché in un contesto internazionale sempre più affollato, dove ci sono due o tre grandi potenze che hanno ambizioni imperiali e X grandi potenze che invece comprensibilmente vogliono prendersi la loro scena nell'arena internazionale, beh, allora anche questo neoimperialismo lascia il tempo che trova, allora anche attori come l'Europa, e qui mi ricollego a quello che diceva la professoressa Bitumi, dovrebbero prendere coraggio e farsi grande potenza, che era un po' anche quello che diceva giovedì Mario Draghi nel vertice informale che si è tenuto nelle Fiandre, un'Unione Europea che deve farsi grande potenza. È vero, nel mondo multipolare c'è spazio per tutti, come la Russia, che pur è un paese grande, ma non è più un grande paese da tempo, rivendica il suo ruolo, ecco bene, non capisco perché non lo debba fare anche l'Unione Europea, che peraltro ha, come dire, una popolazione e anche una capacità di spesa ben superiore rispetto alla Russia, e sappiamo quanto questo sia foriero di attrazione di investimenti e di consumi.
Quindi, come dire, in conclusione di questa parte, che si aprono anche delle opportunità per chi non si fa troppo spaventare, diciamo, dai contesti che cambiano e costruisce un ordine che magari potrebbe scoprire un giorno essere più favorevole. Vorrei finire, prima di spostarci in questo dall'altra parte dell'emisfero, dove c'è la Cina appunto che sta salendo nella considerazione internazionale, vorrei finire con una domanda forse un po' scomoda, però abbastanza cruciale, cioè c'è un nuovo realismo politico, cioè l'idea che alla fine la forza è importante, abbiamo visto quello che gli Stati Uniti hanno fatto in Venezuela, ma soprattutto la facilità con cui lo hanno fatto, sono andate, hanno preso un capo di Stato, hanno fatto fuori le guardie cubane e non hanno credo perso nemmeno uno dei loro soldati. Allora, questa idea che abbiamo coltivato per un po' di tempo, che uno Stato conta come un altro, no? È un po' la tipica mentalità del diritto internazionale, e che quindi la debolissima Palestina possa stare di fronte al potentissimo Israele su un piano quasi di parità, questa visione un po' giuridica del diritto internazionale deve fare un passo indietro e dobbiamo considerare un po' anche i rapporti di forza, le capacità militari, e quindi questa è la lezione anche della nuova vita internazionale. Velocemente, Alessandra Bitumi e poi Marta Ottaviani.
Non deve fare un passo indietro, dovrebbe fare un passo avanti. Innanzitutto l'idea che uno Stato pesa come un altro è una grandissima illusione e non ha mai avuto riscontro nella storia, neanche nella storia dell'ONU. Cioè, i doppi standard ci sono sempre stati. Quello che gli Stati Uniti hanno fatto il 3 gennaio in Venezuela non è qualcosa di inusuale. Quando parlavo degli errori che sono stati compiuti diciamo dal blocco euroatlantico a partire dagli anni 90, faccio anche riferimento a quel tipo di hubris, cioè all'idea che le regole si potessero applicare agli altri ma che noi fossimo esenti, o nella fattispecie che gli Stati Uniti potessero applicare doppi standard. Andrebbero denunciati, ovvero ci dovrebbe essere una forza coercitiva maggiore e appunto nella possibilità di sanzionarli. Per cui la forza è un dato di realtà, sappiamo bene che è un sistema internazionale non regolamentato, e non regolamentato non soltanto nell'utilizzo della forza militare, ma più in generale non regolamentato anche nel commercio, con le guerre tariffarie, non è un sistema foriero di stabilità, di pace.
Quindi lei sta dicendo, Alessandra Bitumi, la forza conta, bisogna tenerne conto, però un ruolo del sistema internazionale è anche proprio di limitare il più possibile l'uso di questa forza. Marta Ottaviani, è una conclusione soddisfacente per questa seconda sezione ed è nuovamente d'accordo con Alessandra Bitumi, o su questo dissente?
Allora, io è soddisfacente, ma vorrei fare un altro passo in avanti, proprio per non trovarmi totalmente d'accordo con Alessandra Bitumi e dare un briciolo di contraddittorio a questa conversazione. Quello che diceva Alessandra Bitumi è giusto, però non è un caso che proprio la Cina voglia fare un passo avanti. Cioè, e così lancio anche un assist per l'ospite che credo arriverà tra poco. È stata proprio Pechino negli ultimi giorni a rilanciare il ruolo degli organismi multilaterali. Lo ha fatto non perché faccia beneficenza, insomma la Cina fa beneficenza è inimmaginabile, ma perché Pechino ha capito più degli Stati Uniti che in questo momento non siamo ai tempi della guerra fredda, non c'è una superpotenza mondiale in grado di poter dettare leggi a tutti gli altri, e quindi Pechino ha capito che è meglio un sistema regolato da organizzazioni internazionali dove, come ricordava giustamente la professoressa Bitumi, uno non è mai stato uguale a uno, ma c'era comunque un meccanismo di regolamentazione, piuttosto che la deregulation totale, che poi porta a una serie di prove di forza come abbiamo visto negli ultimi tempi. Ma voglio dare un altro elemento: mi pare che l'amministrazione Trump 2 stia cercando di cancellare oltre 30 anni di globalizzazione. Ebbene, a me questo sembra un tentativo completamente inutile e controproducente, nel senso che la globalizzazione ha innescato una serie di processi che si possono correggere, ma non che non si possono cancellare. La mia idea è che il mondo di domani, in questo momento, è in buona dose in mano a persone che ragionano con logiche da mondo di ieri. Già il fatto che Trump rispolveri una dottrina che, se mi ricordo bene, del 1812, che è la dottrina Monroe, con la sua e con il suo emendamento alla dottrina Donroe, la dice lunga sul fatto che questo presidente studia poco e ha capito poco di come sta andando il mondo. È intervenuto di forza in Venezuela, come abbiamo visto tutti quanti, si dimentica che proprio in Sud America la Cina ha investito di più in infrastrutture e controllo dei porti, e questa non è una cosa che si cancella con un'operazione militare o con qualche dichiarazione stampa.
Perfetto, chiarissimo. E devo dire, quindi c'è un bocciato in questa prima parte, che allora, che è Donald Trump, e che sono molto contento, non sono io ma invece lui. Io vi ringrazio. Allora, noi ci spostiamo a questo punto dall'altra parte del mondo con un brano, tra l'altro musicale, mentre facciamo questa transizione, di Fabrizio Bosso, Crossroads, incroci. Ci sono nuovi incroci, nuove geografie e nuove geopolitiche, appunto, nelle quali la Cina è sempre più spesso chiamata in causa, e quindi, nel ringraziarvi e nel salutarvi, apriamo la via per il nostro nuovo ospite.
Thank you.
Adele Carrai, professoressa di politica e relazioni internazionali della Cina a Oxford, autore di un libro importante, La sovranità in Cina, una genealogia del concetto dal 1840, in inglese ovviamente, Cambridge University Press. Benvenuta Adele Carrai.
Grazie, bello essere qui.
Ecco, il presidente Xi Jinping è la figura dominante della politica estera cinese perché controlla tutto, il partito, lo Stato, l'esercito. Ecco, Xi Jinping ha evocato la trappola di Tucidide, mostrando che anche lui ha fatto il classico, evidentemente, per esortare gli Stati Uniti e la Cina a evitare quel tipico conflitto e confronto violento che si innesca tra la potenza consolidata e la potenza emergente, come era successo tra Sparta e Atene. Al di là di questo riferimento colto e piuttosto interessante, che idea ha la Cina della politica internazionale e dell'ordine internazionale? È simile all'idea che c'è in Occidente o c'è una visione peculiare nel Pacifico?
Sì, innanzitutto bisogna dire che sì, Xi Jinping ha usato, ha menzionato la trappola di Tucidide, ma per condannarla. Per dire di non usarla come modo per pensare alla Cina e alla sua crescita nel sistema internazionale, perché la Cina negli ultimi decenni si è presentata come una potenza pacifica e tantissimi ricercatori studiosi delle relazioni internazionali in Cina hanno sviluppato tutta una serie di teorie che sfidano questi concetti di bilanciamento di potere, trappola di Tucidide, che hanno il loro fondamento in questa visione hobbesiana del mondo. Quindi ogni Stato a sé, non c'è un ordine, una società internazionale. E hanno parlato di sistema Tianxia, ad esempio, della crescita pacifica della Cina, China Peaceful Rise, la Cina non vuole essere un egemone, la sua crescita andrà contro tutti questi predicamenti di egemone contro rising power, contro la potenza che sta crescendo. E quindi a questa visione armoniosa del mondo che si rifà alla storia della Cina, o meglio, a una rilettura della storia della Cina.
Lei ci crede a questa idea di una visione diversa basata su questa armonia universale, su questo ordine? Ordine è una parola importante nella cultura cinese. Secondo lei è così? Lei è di questo partito?
No. Allora, se uno è uno storico, con tutto il rispetto, io penso che la Cina sia diversa nel modo in cui sta emergendo come potenza globale rispetto a un'America, non c'è dubbio, ma per la sua storia, per la sua visione del mondo, confucianesimo, non confucianesimo, adesso c'è leninismo, marxismo. Però se uno guarda la storia, è vero che la Cina non ha avuto guerre importanti con i paesi limitrofi che facevano parte del sistema del tributo, dove l'imperatore era al centro di questo sistema concentrico di potere e di gerarchia, quindi con, per dire, Vietnam, con Corea, Giappone. Però se uno guarda le frontiere della Cina, sono state una marea di guerre e di opposizioni o anche proteste interne. Quindi dipende anche uno come guarda il sistema internazionale, chi fa parte di questo sistema internazionale, e questo un po' ridefinisce insomma la pacificità della Cina.
Quindi lei ci sta dicendo che la Cina in realtà non è necessariamente una potenza pacifica, ma è interessata a costruire un nuovo ordine internazionale, ci sta provando, sta dando un contributo, capisce l'importanza di avere un nuovo ordine internazionale e la sua drammatica assenza? Cosa ne pensa?
Certo, no. La Cina è sicuramente interessata a creare ordine e a creare un sistema stabile dove c'è pace. La Cina non è interessata a far scoppiare nuove guerre o a interferire come l'America ha fatto in altri stati, almeno per ora, perché il principio cardine della sua politica estera sono i cinque principi della coesistenza pacifica, che praticamente sono centrate attorno al concetto di sovranità e di non interferenza. E la Cina è molto interessata ovviamente a mantenere, a preservare l'ordine mondiale, perché poi dipende anche la sua sicurezza, perché se l'ordine mondiale è disturbato da un egemone che decide di fare una guerra con la Cina per Taiwan o di disturbare i paesi che sono geograficamente vicini, prossimi alla Cina, allora ovviamente questo ha ripercussioni anche sulla stabilità e sulla sicurezza del suo interesse essere parte di questo ordine internazionale.
Sì. Quindi se domattina ci svegliassimo e scoprissimo che la Cina ha attaccato Taiwan, lei sarebbe profondamente sorpresa?
Sì, in parte sì. È una cosa che è possibile, non è fuori dai libri, ma è probabile in questo stato. Se l'America non fosse nel quadro di Taiwan, non so se la Cina avrebbe già usato la forza militare per riprendere Taiwan.
Al momento non ci sta pensando seriamente. Si potrebbe chiedere anche questo: la Cina vuole davvero una pace mondiale o, rispetto alla politica di potenza, sta scoprendo che la sua politica economica di investimenti e di prestiti è molto più efficace al fine di conquistare una sorta di supremazia? Cioè, la politica economica invece della politica estera, potrebbe essere anche questo?
Quello sicuro, infatti questa è una delle domande che ci si chiede spesso in corsi di relazioni internazionali, perché non c'è una NATO, un corrispettivo della NATO in Asia, e la Cina non ha delle alleanze così forti come militari, alleanze militari come hanno gli Stati Uniti, e ha cercato di sostituirle in parte con attraverso questi rapporti economici, cementando rapporti economici attraverso la via della seta. Se uno guarda mappe della presenza globale cinese tra investimenti, commercio, presenza di popolazione cinese nel mondo, è letteralmente ovunque, in qualsiasi angolo della terra e anche fuori dalla terra, nello spazio, insomma, è ovunque la presenza cinese. Però non necessariamente questo la rende più sicura. Abbiamo visto come l'interdipendenza economica, che era un po' la base della visione liberale, per cui si fa commercio, siamo integrati economicamente, quindi non andiamo in guerra, quanto questa visione liberale, molto improntata sul commercio, questi rapporti economici tra paesi, sia stata poi ultimamente un po' scombussolata, un po' sfidata da Trump, da tutte queste sfide. Però questi rapporti, che erano considerati molto stabili grazie al commercio, in realtà bisogna forse aggiungere anche un aspetto più di sicurezza, per cui l'economia non è necessariamente abbastanza per appunto cementare rapporti no? Che poi vengono ad aiutarti in caso di guerra o se si è attaccati.
I nostri ospiti precedenti sembravano condividere l'idea che sia la Russia sia gli Stati Uniti non hanno compreso che da un certo livello di globalizzazione non si torna indietro, cioè che la globalizzazione è qui per restare. Dal punto di vista suo e dal punto di vista cinese, questa fiducia nella globalizzazione e nel nuovo mondo che ha disegnato rimane?
Sì e no. Nel senso che la globalizzazione, rapporti fra stati come non ci sono mai stati, integrazione economica in parte continua, però poi può essere ridefinita la globalizzazione. Ad esempio, se uno guarda in Cina, la Cina è sì globalizzata, è presente in tutto il mondo, ma poi tutto quello che viene in Cina, tutti questi scambi sono poi filtrati dal governo. Non c'è apertura totale, massima liberalizzazione. Ecco, se globalizzazione significa liberalizzazione, no. Potrebbe regredire la globalizzazione. Potrebbe non essere una liberalizzazione, anche dal punto di vista politico, non è necessariamente globalizzazione, non vuol dire che tutti saranno democrazie o che tutti apriranno le loro economie al libero mercato. Non lo so, per me questo è stato molto messo in discussione e sì, siamo globalizzati, continueremo questi rapporti, però non è detto che la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta, come l'abbiamo immaginata, negli anni 90, negli anni 2000, continui nella stessa direzione.
Le chiedo allora una battuta finale su questo. Gli Stati Uniti ambiscono a un'egemonia nel continente americano e ovviamente gli altri paesi non sono tanto d'accordo. La Russia ha idee simili in Europa, specialmente sull'Europa orientale, e anche lì non trova però molto, molto sostegno, infatti sta combattendo una guerra. La Cina pensa all'Asia come un'area privilegiata cinese oppure si immagina come uno stato singolo?
No, è sicuramente parte di una visione del mondo che è cinese, che proprio per la prossimità geografica e anche storica, tutti i legami che sono stati a livello storico di comunità cinesi emigrate nel sud-est asiatico, che vede appunto questa regione del sud-est asiatico e l'Asia orientale come parte, come territorio della Cina. Ma questi stati stessi si pongono in maniera molto diversa nei confronti della Cina che non l'Europa, perché la Cina è lì, la Cina è di fianco a casa, insomma, non è che si può evitare completamente, cioè anche le strategie che fanno questi paesi vicini della Cina sono influenzati dal fatto che la Cina è una presenza inevitabile.
Queste considerazioni legate alla posizione della Cina in Asia ci riportano proprio al nostro tema di oggi, a Moby Dick, la geopolitica e il nuovo ordine internazionale. Un tema cruciale dal quale ci congediamo, come d'abitudine, con una poesia. Sono in realtà versi sconsolati quelli scritti dal poeta inglese Winston Hugh Oden allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il 1 settembre 1939, come recita proprio il titolo di questa sua poesia. Dove leggiamo: io e il pubblico sappiamo quel che i bambini imparano a scuola. Coloro a cui il male è fatto, male faranno in cambio. Non c'è una cosa chiamata Stato e nessuno esiste da solo. Dobbiamo amarci l'un l'altro o morire.